arriva un punto in poi in cui questa stimolazione la fibra non si rende minimamente conto che c'è stata questa stimolazione. Questa ancora una volta è la caratteristica fisica del cavo elettrico. Quindi ancora una volta si è visto che oltre che alla cellula eccitabile, la cellula nervosa si comporta come un classico circuito RC, ma per quanto riguarda le fibre nervose, queste sono come si comportano dal punto di vista elettrico come dei cavi elettrici che riescono a condurre i segnali elettrici con delle caratteristiche specifiche proprio di conduzione del cavo elettrico. Da questa curva che abbiamo appena disegnato sperimentalmente, noi anche qua possiamo ricavarci un parametro tipico di questa curva, che è il lambda, quella che avevamo detto la costante di spazio. Cioè, se noi questo è il delta V massimo e se noi consideriamo la caduta del 63%, se questo è il 100%, noi consideriamo una caduta che è del 60%, la caduta è del 63%, e l'andiamo a vedere sulla curva che è questo punto e andiamo a misurarci questa distanza qui dal punto in cui è stata introdotta la stimolazione, questa distanza qui è quella che noi definiamo lambda, cioè la costante di spazio. Quindi lambda, la costante di spazio, è lo spazio in cui quel segnale elettrico dal 100% cade al 63% del suo valore iniziale. Quindi è uno spazio e come la costante di tempo, allora è tipico delle fibre eccitabili, dei nervi, è tipico delle fibre nervose. Perché? Perché ci possono essere delle altre fibre nervose che possono avere, per esempio, una costante di spazio inferiore, o delle altre fibre che possono avere invece una costante di spazio maggiore. Quindi è caratteristica anche questo parametro, è caratteristico della singola fibra nervosa. Perché è importante questa costante di spazio? Perché anche lì, perché è uno di quegli altri parametri, quegli altri parametri che sono sempre legati a quelle che sono considerate le proprietà passive della membrana, è uno di quegli altri parametri che spesso in molte malattie neurodegenerative sono alterate. Per esempio nella sclerosi multipla, ciò che influisce drasticamente nelle fibre nervose è la costante di spazio, cioè vuol dire che un parametro che si va a misurare nelle malattie neurodegenerative e in cui si osserva che il lambda, cioè questo trasferimento di cariche, è notevolmente diminuito. È chiaro questo? Allora, altre due cose e poi interrompiamo. Allora, come questo adesso abbiamo visto dal punto di vista sperimentale, come si ottiene la costante di tempo e la costante di spazio, ripeto, sono i due parametri delle proprietà spettrali. Ma ancora una volta, perché abbiamo questa, perché si ha questo decremento tutto sommato del segnale?
Se parlo bene, che sono io
che si è generata una variazione del potenziale di membrana, questa variazione del potenziale di membrana rimane pressoché locale, perché questa variazione, queste torniamo dal punto in cui abbiamo avuto questa variazione esponenziale di membrana, non ci rendiamo più conto che ci sia stata questa variazione di potenziale. Questo è molto importante dal punto di vista del sistema nervoso, perché vuol dire tutto sommato che solo e soltanto quelle informazioni, quei segnali molto importanti, molto grossi, quelle informazioni molto importanti viaggiano e sono in grado di viaggiare. Altre informazioni invece sono locali e questi potenziali, tant'è vero che queste variazioni di potenziale che noi abbiamo visto sono infatti denominate potenziali locali. Per esempio i potenziali che abbiamo visto prima, i potenziali postsinaptici, eccitatori e inibitori, sono i classici potenziali locali, perché loro seguono sicuramente le stesse regole della costante di tempo e della costante di spazio e sono denominati appunto classici potenziali locali. Mentre, vi anticipo, il potenziale d'azione, la spike, non è invece un potenziale locale, è un potenziale, un segnale che è destinato a propagarsi e a generare, a causare degli eventi che anche cellule nervose molto molto distanti ne risentono. Immaginate semplicemente il potenziale d'azione dalla corteccia motoria che parte l'informazione che deve mostrare un cervello. Quindi quell'informazione viaggia sotto forma di potenziale d'azione. Gli altri potenziali, che abbiamo visto, i potenziali postsinaptici, eccitatori e inibitori, servono naturalmente per il viaggio di queste informazioni, ma sono dei potenziali che sono destinati ad esaurirsi localmente. Quindi questa è la grossa differenza. E la grossa differenza che poi vedremo è che gli uni sono generati da alcuni classi di canali ionici e altri invece sono generati da altri classi di canali ionici. Adesso cominciamo semplicemente ad accennare, perché noi lo riprendiamo la prossima volta, il perché tutto sommato abbiamo i potenziali, perché i potenziali locali si esauriscono nello spazio. Impostiamo ancora una volta dal punto di vista elettrico, impostiamo un modello di cavo elettrico. Abbiamo detto quindi che le fibre nervose possono essere accumulate dal punto di vista elettrico ad un cavo elettrico con le stesse identiche proprietà del cavo elettrico. Allora, impostiamo soltanto questo e poi lo definiamo giovedì. Cerchiamo di definire ancora una volta, di scrivere, allora il circuito equivalente di un cavo elettrico. Quindi, nelle esistenze, adesso, a parte la capacità di membrana che abbiamo detto esiste, ma possiamo considerare unica, ed è quella che genera questa variazione di potenziale che varia lentamente nel tempo, secondo questo andamento esponenziale, ma le esistenze che entrano in gioco nel momento in cui delle cariche elettriche si devono trasferire, perché qua stiamo parlando sempre di cariche elettriche, noi con quel gradino di corrente depolarizzante stiamo introducendo delle cariche elettriche positive, quindi le resistenze che entrano in gioco e che le servono per far passare, perché se il cavo fosse completamente isolante naturalmente il segnale non ne viaggerebbe minimamente. Invece abbiamo visto che il segnale viaggia, però si decresce, si decrementa. Allora, quali sono quindi le resistenze che entrano in gioco? Sono delle resistenze, la resistenza interna, cioè che la resistenza anche le enzime hanno nel procedere lungo il citoplasma della fibra nervosa. Le altre resistenza è la resistenza di membrana, perché la resistenza è la membrana, oppone, come abbiamo detto, la resistenza, e l'altra resistenza che entra in gioco è la resistenza esterna. La resistenza esterna che è estremamente bassa, perché esternamente abbiamo una soluzione salina che conduce, quindi che oppone poca resistenza al trasferimento di cariche. Quindi questo è il circuito di base di una resistenza che entra in gioco, quindi resistenza interna dovuta alla resistenza del citoplasma, la resistenza di membrana e la resistenza esterna. Cioè, continuiamo con questo.